State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma dagli Stati Uniti, dove esattamente una settimana fa George Floyd moriva a Minneapolis in seguito a un fermo di polizia le cui immagini particolarmente cruente e toccanti allo stesso tempo hanno fatto il giro del mondo e hanno scatenato le proteste e poi le violenze anche di strada in tutto il paese, tensioni che continuano tanto che più di 20 stati americani e oltre 70 città hanno istituito il coprifuoco, e per parlarne ci colleghiamo con la giornalista Chiara Basso, che vive e lavora a New York. Ciao Chiara, benvenuta su Radio SBS.
Ciao.
Grazie per la disponibilità.
Ciao Dario.
Chiara, iniziamo dalla cronaca della situazione, che parla di una Minneapolis tagliata fuori dal resto dello Stato dopo la chiusura delle vie di accesso alla città, di proteste particolarmente veementi proprio di fronte alla Casa Bianca e ultima ora un coprifuoco esteso anche a New York.
Sì, allora Minneapolis, ho visto che le proteste nelle ultime ore si sono svolte anche senza troppi atti di violenza. In particolare stamattina la famiglia di George Floyd, è stato un momento molto toccante, si è recata sul luogo in cui George è stato ucciso dal poliziotto Derek Chauvin. Ovviamente il posto si è ormai trasformato in un santuario pieno di fiori, c'è un murales che rappresenta George Floyd, è stato un momento toccante e la famiglia ha proprio invitato le persone a non usare la violenza, anche perché in questo modo il messaggio potrebbe degenerare, non è quello che loro vogliono. Oltretutto, notizia dell'ultimo minuto, sono usciti i risultati dell'autopsia indipendente che è stata fatta dalla famiglia di George Floyd, dopo diciamo, i primi risultati ufficiali secondo i quali Floyd è morto per altre cause, per pressione alta, così. Invece questa autopsia ha dimostrato che George è morto di asfissia, in particolare per la pressione sia del ginocchio sul collo del poliziotto che per pressioni sulla schiena. Come hai accennato tu, ci sono proteste in corso poi nel resto degli Stati Uniti, sono ad Atlanta, ce ne sono a DC, ho visto ieri le immagini della Casa Bianca che è assolutamente oscurata, non c'erano neanche le luci che illuminavano la Casa Bianca dall'esterno. Il presidente è stato portato dai servizi segreti nel bunker sotterraneo della Casa Bianca e da lì alcuni consiglieri hanno consigliato di lanciare un messaggio alla nazione, perché questo è il momento in cui un leader, un presidente, dovrebbe perlomeno avere delle parole unificanti, e invece non è quello che purtroppo Trump sta facendo, non ha mandato nessun messaggio, anzi continua a twittare le peggiori cose, continua a istigare alla violenza e oggi ha lanciato anche un messaggio ai governatori accusandoli di essere deboli, accusandoli di non fare abbastanza per contrattaccare queste violenze. Come hai detto, molte città stanno cercando di contenere le violenze invece con dei coprifuoco. Da questa sera ci sarà un coprifuoco anche a New York a partire dalle 11 di sera fino alle 5 di domani mattina. E questa decisione è stata presa da Cuomo, dal governatore Cuomo e dal sindaco De Blasio dopo i disordini di domenica notte. Cosa è successo? Allora, ieri pomeriggio sono stata testimone di una protesta assolutamente pacifica sulla Quinta Strada, la polizia diciamo, ha controllato che tutto scorresse per liscio, non ci sono stati atti di aggressione da parte dei manifestanti né da parte della polizia. Verso sera però le cose sono degenerate e in particolare downtown, a Soho, alcuni negozi sono stati attaccati, in particolare quelli del lusso come vetrine della Rolex o state rotte, piuttosto che quelle di Chanel. E, insomma sono stati appiccati degli incendi in Union Square e anche ora insomma, i manifestanti si stanno di nuovo radunando, ho visto parecchia polizia a Times Square, insomma speriamo che in questo settimo giorno di proteste non ci siano di nuovo violenza.
Ecco, a proposito di queste proteste, tu hai detto la stessa famiglia di George Floyd ha chiesto di non lanciare un messaggio distorto, di non in qualche caso anche strumentalizzare la tragedia che sta vivendo in prima persona, e sui social sono spuntati dappertutto gruppi, profili che chiedono giustizia per George Floyd. Lo stesso ha fatto anche il fratello Filonese, che ha anche parlato al telefono con Donald Trump. Ma esiste al momento una sorta di coordinamento delle proteste, cioè al di là dell'esplosione della rabbia e del rancore, esiste anche soltanto un obiettivo più o meno sottaciuto?
Ma l'obiettivo che loro hanno, è quello che ci cantano in queste proteste, è no justice, no peace, che chiaramente non è proprio il più pacifico degli inni, ossia non c'è giustizia, non ci sarà pace. E questa è un po' la frustrazione e l'esasperazione della popolazione afroamericana, che ormai la frustrazione è alle stelle, alimentata anche dal Covid, dalle incertezze economiche, dal fatto che sono ormai decenni che la popolazione subisce brutalità da parte delle forze dell'ordine, e soprattutto poi non si vedono nemmeno le punizioni per coloro che esercitano questa violenza senza controllo. Quindi l'esasperazione ormai è alle stelle. Esiste una coordinazione? Io onestamente ancora non la vedo. Anzi, se esiste una coordinazione, più che altro a livello negativo, è risultato che ad esempio qua a New York uno su sette degli arrestati non proveniva da fuori città. E la stessa cosa è stata riscontrata anche a Minneapolis. Molte persone vengono da fuori città. E pare che la comunicazione avvenga in maniera protetta, ossia non è facile capire, incriptata, no? Non è facile capire come si stanno coordinando, ma che dietro ci siano forze con altri interessi, forze che non hanno tanto l'interesse della giustizia in testa come manifestanti pacifici, ma che vogliono causare disordini. Quindi non si è ancora capito chi siano i repubblicani. I conservatori dicono che si tratta di forze di estrema sinistra, i democratici dicono invece che si tratta di suprematisti bianchi e forze di estrema destra. In mezzo poi ci sono anche quelli che se ne approfittano della situazione, persone che vogliono semplicemente svaligiare, non gli par vero di trovare questo momento di confusione e non gli par vero di svaligiare i negozi. Ieri sulla quinta strada c'erano negozi più importanti che stavano proteggendo le vetrine con dei pannelli erigendo dei pannelli di legno, in un momento in cui teoricamente la città dovrebbe aprire tra poche settimane, anzi tra una settimana teoricamente New York doveva riaprire l'8 giugno, adesso chissà, vedremo, c'è tanta voglia di aprire credo in questo momento. E Cuomo ha ricordato che in tutta questa situazione chiaramente il virus i numeri possono peggiorare perché la gente si sta riunendo, molti ieri alla manifestazione indossavano mascherine, ma chiaramente in questo momento indossare la mascherina è un problema minore rispetto a quello che sta succedendo e molta gente se ne dimentica.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Chiara Basso, giornalista che vive e lavora a New York. Hai fatto riferimento a Andrew Cuomo, ecco, il governatore dello Stato ha dichiarato ieri che questo in realtà è soltanto un altro capitolo di un lunghissimo libro dal titolo L'ingiustizia continua e la disuguaglianza negli Stati Uniti. Ascoltiamo un estratto del suo discorso.
People focus on an isolated incident. It's not an isolated incident. It is a continuum of cases and situations that have been going on for decades and decades and decades. These are just chapters in a book. And the title of the book is Continuing Injustice and Inequality in America.
Dunque, queste le parole di Andrew Cuomo. Hai detto effettivamente la giustizia è uno degli obiettivi di questa protesta di massa che poi si è allargata a macchia d'olio, e uno dei capitoli relativi alla giustizia è anche il futuro dei quattro agenti che sono stati immediatamente licenziati, uno dei quali Derek Chauvin, quello che ha premuto per quasi 9 minuti il suo ginocchio sul collo di George Floyd, che aveva sul suo conto 18 lamentele, complaints, e quindi secondo l'opinione pubblica non sarebbe neanche dovuto essere nella posizione di indossare ancora la divisa. Ecco, lui è stato immediatamente licenziato da Medaria Arradondo, capo della polizia di Minneapolis, e è stato immediatamente incriminato. La giustizia da questo punto di vista che cosa farà, che cosa rischiano Chauvin in prima persona e i suoi tre colleghi?
Allora sì, bisogna dare atto al capo della polizia di Minneapolis del fatto che queste quattro persone coinvolte, gli agenti, siano state immediatamente licenziati. Certo, i manifestanti e la famiglia di Floyd hanno chiesto che la cosa migliore sarebbe stata arrestarli immediatamente, perché chiaramente c'erano le prove che si è trattato di un omicidio. In molti casi precedenti, ricordiamolo, gli agenti non sono nemmeno stati licenziati se non dopo alcune settimane di lamentele, e quindi almeno questo bisogna dargliene atto. Purtroppo l'unico arrestato è Derek Chauvin, cioè la gente che aveva il ginocchio sul collo di George Floyd, ed è stato, le accuse che lo riguardano sono tutto sommato minori rispetto alla gravità di quanto accaduto, perché è accusato di omicidio di terzo grado. Ci sono, il terzo grado non esiste neanche in tutti gli stati americani, Minnesota è uno di quelli che lo ha, ed è un livello molto inferiore rispetto all'omicidio di primo grado, che è l'omicidio volontario, in cui, io non sono un avvocato, ma direi che a occhio e croce una persona che sta soffocando qualcuno e tiene il ginocchio sul collo anche dopo questi 3 minuti che la persona è passata. I medici dell'autopsia di oggi di cui parlavo prima hanno testimoniato che praticamente George Floyd è morto sul posto, non è morto in ospedale, era già morto lì sotto il ginocchio di Derek Floyd. Per me questo è un omicidio volontario. E quindi si tratta di accuse minori solo per un uomo, gli altri 3 agenti sono ancora a piede libero e l'FBI certo sta ancora indagando su di loro, quindi non è escluso che poi vengano arrestati in un secondo momento, ma certo questo non è abbastanza per venire incontro alla richiesta di giustizia che viene fatta dalla famiglia di Floyd e dai manifestanti. Quindi se qualcuno mi chiedesse adesso ma le cose cambieranno, è difficile rispondere, perché io una risposta così violenta non l'avevo mai vista. Penso che è paragonabile solo agli scontri che ci sono stati a Los Angeles negli anni 80 per la simile uccisione di un afroamericano, ma per come stanno andando le cose, per la mancanza di arresti come dovrebbero essere, ecco, fa pensare che davvero esistano ancora comunque 2 pesi 2 misure. Se la stessa cosa fosse successa a una persona bianca, quelle persone sarebbero state immediatamente arrestate, tutte 4, non ho dubbi su questo.
Ne abbiamo visti anche in Europa di episodi simili. I fattori che hanno portato a questa esplosione inusitata di violenza negli Stati Uniti sono tanti, alcuni facilmente rintracciabili: intanto le tensioni latenti nel paese, poi questo rapporto sempre profondamente viziato tra le autorità, la polizia in particolare, e le minoranze, soprattutto quella afroamericana. Poi, se vogliamo, anche le circostanze specifiche, con un fermo di un uomo che ha dato l'impressione di essere, se non innocente, quantomeno inerme, che poi anche di fronte all'ingiustizia, alla violenza gratuita e disumana ha affrontato la morte con dignità e compostezza. Non solo non ha cercato di ribellarsi, ma addirittura non si è scomposto neanche verbalmente. Quindi a tutti George Floyd ha dato fortemente l'impressione di essere un uomo buono, la cui perdita per questo ha fatto ancora più male. Ma prima parlavi delle tensioni latenti. Ti chiedo quante di queste possano essere collegabili alla crisi da coronavirus e quindi alla crisi economica che sta attanagliando il paese.
Sono tutte collegate in effetti, perché gli Stati Uniti da una parte prima di questa pandemia vivevano un momento economico particolarmente favorevole a tutti i livelli, cioè la disoccupazione era molto bassa, intorno anteriore al 4%, la borsa andava bene, e questo giocava tutto a favore di Trump, ad esempio. Poi è arrivata questa pandemia e gli Stati Uniti sono un paese in cui le persone hanno veramente pochi risparmi da parte, e quindi basta qualcosa che inceppa il meccanismo e la possibilità di sopravvivere senza uno stipendio è veramente corta qui, e quindi queste tensioni si sono accentuate. Mettiamoci poi per quanto riguarda la popolazione afroamericana, che questo segmento della popolazione è stato particolarmente colpito dal virus per, da una parte, le condizioni in cui vive, economiche, case sovraffollate, poi ci sono le condizioni fisiche. Spesso questa parte della popolazione soffre di obesità e diabete, che come sappiamo sono 2 fattori che peggiorano le condizioni in caso di coronavirus. E poi, altro elemento, appartengono alla classe dei lavoratori essenziali, ossia coloro che sono dovuti andare a lavorare anche mentre tutti gli altri se ne stavano a casa in smart working, e quindi erano più esposti al virus. Quindi gli afroamericani si sono da sempre sentiti cittadini di serie B. Se prima c'era una situazione economica tutto sommato sostenibile, e quindi poteva anche tamponare certe mancanze, tutto questo è venuto di colpo a crollare. Si sono sentiti di serie C, B, o chiaramente costretti a morire come morti, e ora anche quest'ennesima colpo e conferma del loro scarso valore rispetto ai bianchi. Quindi ecco come dobbiamo inserire questo, ecco perché la rabbia, la frustrazione è particolarmente potente in questo momento, perché ci sono state tante altre morti simili. Ricordiamo la più simile, quella del 2014 di Eric Garner, un nero ucciso a New York, a Staten Island, soffocato da un agente. Anche lui, come George Floyd, aveva implorato all'agente di fermarsi, aveva detto non riesco a respirare, eppure è stato ucciso così. E da allora ci sono state tante altre morti simili. Anche in febbraio un altro afroamericano è stato ucciso da due agenti bianchi mentre correva, non stava facendo assolutamente nulla, era andato a correre. Una donna nera è stata uccisa di recente, Brianna. E, insomma, tanti, però questo video drammatico, la morte ancora più drammatica di George Floyd in un momento così particolare e fragile per la nazione, ha veramente infiammato gli animi.
Ecco, la storia, come dicevi tu, di queste tensioni è molto lunga, lo ricordava ovviamente anche Andrew Cuomo, ma l'impressione, almeno da qui, è che da una fetta dell'opinione pubblica statunitense Donald Trump venga ritenuto come una sorta di responsabile morale dell'accaduto, per il suo atteggiamento politico, per aver esacerbato i toni, per non aver mai mostrato rispetto e umanità nei confronti delle minoranze. Anche tu hai questa impressione? È stata in un certo senso verbalizzata e potrebbe riflettersi in un esito elettorale a questo punto piuttosto scontato?
Di scontato in questo momento non c'è nulla, non do proprio nulla per scontato. Potevo forse dare quasi per scontato che Trump venisse rieletto prima della pandemia, perché onestamente dall'altra parte non c'è un candidato di forte leadership e carisma. Joe Biden, io non vedo un candidato di gran carisma. In più Trump aveva dalla sua parte l'economia che andava bene. La pandemia ha messo questo in discussione, e non è che Trump abbia dato una grande prova di leadership di fronte alla pandemia, anzi tutt'altro. Ora arriva questa cosa, che da una parte potrebbe spingere le persone a votare contro Trump. Io mi auguro ad esempio che gli afroamericani vadano in massa a votare a novembre. Avevano votato solo il 59%, mi pare, degli afroamericani avevano votato nel 2016. Era stata una delusione anche per la famiglia Obama, noi lasciamo la Casa Bianca e ci tocca vedere che gli afroamericani non vanno a votare. Quindi da una parte mi auguro che vadano a votare, dall'altra parte quello che sta succedendo, le violenze, non fanno che spingere i trumpisti ancora di più dalla parte di Trump. Il paese si sta spaccando ancora di più, e poi tutte queste violenze stanno spostando l'attenzione dalla pandemia a queste violenze così divisorie, e potrebbe giocare a favore di Trump. Quindi in realtà per me il risultato di novembre rimane ancora molto un'incognita, onestamente.
E per quanto riguarda invece la presunta responsabilità morale dell'amministrazione attuale nell'aver contribuito a alimentare queste tensioni sociali?
Beh sì, sicuramente Trump non passerà alla storia come un presidente che ha favorito le minoranze, anche se nei suoi discorsi sulla, ad esempio, la disoccupazione ha sempre voluto sottolineare che tra le minoranze, sia afroamericani che ispanici, l'occupazione era aumentata come non era mai successo prima. Ma questo non era altro che l'effetto di particolari condizioni economiche favorevoli, non di particolari politiche messe in atto dalla Casa Bianca. Trump si è ritrovato in una situazione economica particolarmente felice. Ora, ad esempio, bisognerà vedere cosa farà per rimettere in piedi il paese. È davvero capace, come dice, di essere, dovrebbe riuscire a dimostrarlo. E per quanto riguarda la gestione adesso, dopo la morte di George Floyd, è catastrofica. Come dicevo prima, ha riservato due parole di pietà nei confronti della famiglia di George Floyd e una marea di tweet sulle violenze, incitando a nuova violenza. Quindi sembra di essere qui veramente all'inizio di una guerra civile quasi, istigata da un presidente che invece dovrebbe rappresentare tutto il paese.
E a proposito del discorso cui facevi riferimento prima, Chiara, proprio la sindaca di Atlanta ha detto, invitando i cittadini a non protestare in maniera violenta, ci sono modi più ortodossi per farlo, per esempio iscriversi alle liste elettorali e votare alle prossime elezioni. Senti, concludiamo con una sorta di previsione, perché il patto sociale negli Stati Uniti è stato sicuramente compromesso, quindi ti chiedo, secondo te, se, come e quando eventualmente questa frattura potrà essere ricomposta?
È dura, veramente dura prevedere, ci vorrà del tempo sicuramente. Io spero vivamente che un diverso risultato delle elezioni a novembre possa portare nuova speranza al paese e così che le persone animate da nuova speranza possano ricostruire sulle macerie di quello che sta bruciando in questi giorni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.